Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato.
Cari amici, un saluto affettuosissimo da parte di Gesi
e di Antonio.
Eccoci qua Antonio, stasera abbiamo un ospite in studio. Beh, intanto fai tu.
Naturalmente, poi... allora un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto cordiale
al nostro regista
e al nostro coordinatore. Naturalmente.
E salutiamo anche tutti quelli che ho saputo che ci ascoltano anche da lontano.
Diciamo che ci stiamo allargando. Decisamente.
Allora Antonio, a te il compito di presentare la nostra ospite.
Benissimo.
Di stasera.
La nostra ospite si chiama Giorgia Miazzo, la dottoressa Giorgia Miazzo, che è laureata nel 2004 in mediazione linguistica, nel 2006 in traduzione tecnico-scientifica in inglese e spagnolo, infine nel 2012 in glottodidattica, che dopo ci spiegherà che cos'è, con portoghese ed italiano. Docente universitaria, formatrice linguistica di inglese, spagnolo e portoghese, giornalista pubblicista, interprete e traduttrice, accompagnatrice turistica. Ha studiato e lavorato per anni all'estero, in Europa e America Latina, soprattutto in Brasile, dedicandosi a ricerche sulla lingua e cultura venete. Autrice di un progetto di ricerca e ricostruzione della memoria storica del patrimonio linguistico-culturale delle migrazioni italiane in Brasile, studio del fenomeno migratorio dal punto di vista storico, sociale e geografico, in cui si espone il fenomeno del Talian, lingua oriunda veneta in Brasile, fondamentale per proporre percorsi formativi e didattici atti a rafforzare il legame con la terra natia e con il lascito degli avi, nonché a salvaguardare una lingua identitaria di valore assoluto. E il suo curriculum, diploma superior de español como lengua extranjera, Instituto Cervantes, Università Nebrija, Madrid, livello superiore, laurea mediatori linguistici, interpretariato e traduzione inglese, spagnolo e portoghese, laurea magistrale, traduzione tecnico-scientifica inglese e spagnolo, Università Ca' Foscari, scambio linguistico, Università Ca' Foscari di Venezia con UFSC del Brasile, giornalista pubblicista, Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, tessera numero, eccetera, eccetera, scambio linguistico, Università Ca' Foscari di Venezia, Università UERJ del Brasile, che dopo ci spiegherà che sì. Cos'è, laurea magistrale in scienze del linguaggio, glottodidattica, portoghese, Università Ca' Foscari. Poi abbiamo naturalmente come docenza e formazione linguistica, sostegno didattico pedagogico e inserimento di immigrati, progetto comunitario di formazione professionale, Associazione Madrid Puerta Abierta, sostegno pedagogico didattico progetto 118 scuola nelle scuole primarie e secondarie di primo grado Carmignano di Brenta, poi docente d'inglese, spagnolo e portoghese presso scuole, lingue e biblioteche. Poi ulteriormente dal 2006 formatrice linguistica di inglese, spagnolo e portoghese presso enti e aziende, AGFORM e AGSG di Venezia per varie aziende. E poi ancora dal 2007 docenze di italiano in Brasile, dal 2009 docenze di italiano presso le comunità brasiliane di origine veneta in collaborazione con Associazione Veneti nel Mondo ONLUS e Regione Veneto Minas Gerais del Brasile, dal 2010 docenze di inglese per università adulti e anziani di Vicenza, Carmignano di Brenta, 2011 docenze di lingua e cultura italiana presso UEL, Università Estadual de Londrina, Paraná, Brasile. 2012 docente di interpretazione consecutiva in italiano e in inglese, interpretazione consecutiva dall'italiano dall'inglese, corso di mediazione linguistica e culturale Università Ca' Foscari di Treviso, traduzione in italiano dall'inglese, esercitazioni di trattativa inglese italiano 2, corso di interpretariato e traduzione editoriale settoriale Università Ca' Foscari Treviso. E mentre io tiro il fiato presentiamo la nostra ospite.
Bene, allora
buonasera Giorgia.
Buonasera.
E ben trovata. Naturalmente.
Grazie per l'invito e per essere qui con voi stasera.
Ecco qua.
E adesso io direi di lasciare la trasmissione in mano alla Giorgia.
Anche la parte anche musicale. La parte musicale questa volta facciamo un'eccezione.
Sì. Quindi alla signora Giorgia il compito di condurre questa trasmissione come desidera.
Beh, direi che iniziamo dalle presentazioni, di raccontare chi sono. E appunto sono Giorgia Miazzo e oltre a questo curriculum legato al mondo delle lingue, da linguista, sono appunto l'autrice di questo progetto che si chiama Cantando in Italian, che ha portato alla pubblicazione di 2 volumi, Scomprendo in Italian e Cantando in Italian. Ho l'onore, insomma, di dire che questo progetto ha ottenuto alcune premiazioni, tra cui nel 2012 il premio internazionale Globo Tricolore, promosso dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dalla RAI, nel 2013 per la miglior tesi delle discipline umanistiche assegnato dal Consiglio della Regione Veneto, nel 2014 è stato presentato alla RAI nel programma RAI Scuola e RAI World, uscito qualche giorno fa nel programma Community.
Possiamo fare un O di sorpresa, nel senso di apprezzamento.
È stato apprezzato. Bene, no?
Abbiamo una personalità.
Sì, decisamente.
Ecco, allora, vuol dirci magari, siccome di solito mettiamo un brano musicale, facciamo ascoltare un brano musicale, lei cosa ha scelto?
Ne ho scelti alcuni e possiamo scegliere qualcosa e come primo testo mi piacerebbe far sentire ascoltare Sul Fogon, una canzone a cui sono molto legata, poi eventualmente spieghiamo
giustamente ecco. Che cosa si tratta.
Esse é um fogo na lenha, pela casa de um talhão, per bruçular la polenta, escaldar-se suleman. Esse é um fogo na lenha, pela casa de um talhão, per bruçular la polenta, escaldar-se suleman. Carainda, rente amigo, aderio del fogão, sente teso em carrega, conte-me som qualquer história que me piace te acolar. Porta qual bicher de vin, sou viciado de pitinim, tire fora em mandolini, porque se bel que passai, menino sou de patate, de forneto se cozina. Assim gato dormi lento, que esta sera vim la brina. Esse é um fogo na lenha, pela casa de um talhão, per bruçular la polenta, escaldar-se suleman. Seremos sulle finestre que não venha rento fredo, dá-me sal na tracciantina que vol força pedre svar questi gnocchi de farina. Su una legna di eucalipto che scalda la casa intera, e il compare sarà vera che ho il proprio scampareria. Se ci apparagramo sui, ti toccherà tornare in trio. Una donna accompagna questa, può cercare che il catamia. Che se un fuoco una legna, te la casa di un talian, per bussolare la polenta, e scaldarsi sulle mani. Che un turno tu satei, drio che fa il tema de casa, prima che brusi il suaio, quando casca una brasa, catton su con straso muio. Attenti con la salera, che chiese acqua de buio, non so se fa una fortaia o se ne rosti su uovo, queste notte così fredde, niente meglio che un buon fuoco. Poi de giorno fuori al vento, se scaldemo del lavoro. Esse è un fuoco na legna, della casa di un talian, per brusolar la polenta, riscaldarsi sulle mani. Esse è un fuoco na legna, della casa di un talian, per brusolar la polenta, riscaldarsi sulle mani.
Eccoci di nuovo in studio con la nostra signora Giorgia, la quale adesso ci spiegherà perché ha così tanto passione, tiene questo, tanta passione, ti tiene tanto per questa canzone.
Fuoco, anche se da Veneti, diciamo, qualcosa avremmo dovuto intuire, naturalmente.
No, ma non credo che sia per questo, non credo.
No, penso anch'io.
Beh, questa canzone è una delle 10 musiche che io utilizzo nel mio libro didattico per insegnare appunto la lingua veneta parlata tuttora in Brasile da quasi 2 milioni di persone. E questa canzone è particolarmente bella, secondo me, perché ha questo connubio di dolcezza, di contenuti proprio nostrani, oriundi, esatto. E anche con delle sonorità già brasiliane, come avete
certo, certo.
No? Quindi come si è sposata la comunità veneta con quella, in questo modo così naturale, così puro anche. E non solo, sono legate perché è stata scritta e cantata da un grandissimo amico che si chiama Juvenal da Casteu, è di origine ovviamente oriunde nostrane, è una persona che non è mai venuta in Italia, in Veneto, con un sogno come tanti altri di tornare a conoscere le proprie radici, esatto. Però mi ha, diciamo, che ho sempre supportato in Brasile, tuttora lo sta facendo, e ha per me poi registrato un video molto interessante, che poi avrete anche modo casomai di vedere sul mio sito, che racconta che cos'è per questa gente, per questa comunità, l'essere italiani, l'essere veneti, quindi cos'è la ricchezza, il patrimonio non solo diciamo intellettuale, ma anche sentimentale, nostalgico, sì. Certo, di queste persone.
Ecco, quindi a me piacerebbe, sì, così, che lei ci raccontasse un pochino di questa gente, come vive questa lontananza da, tanti saranno anche proprio nati lì, però sì, mi piacerebbe sapere come la vivono questa lontananza dall'Italia.
Sì. Ormai siamo l'anno prossimo, siamo a 140 anni dall'emigrazione, quindi dalla prima nave, la nave Sofia, che è partita, la prima nave dei migranti.
800,
sì, fino a 800 la prima grande ondata, sì. È stata nel 1875 circa. E quindi per tantissimi di loro non hanno ancora avuto l'occasione, la possibilità di tornare nella loro patria di origine, e siamo alla quinta, sesta generazione.
Sì.
Calcoliamo che quando vado in Brasile, insomma, si percorrono circa 13.000 chilometri. E la cosa, che io sono arrivata in Brasile per motivi professionali e sono capitata proprio nel cuore dell'emigrazione veneta, in cui il mantenimento delle tradizioni della lingua veneta sono rimaste inalterate nel tempo e ancora così forti che mi sono sentita poi in dovere di raccontarle anche ai veneti di qua.
Ecco, lei che ha scritto questo libro.
Sì, questo cofanetto. La particolarità è che si fanno appunto tanti chilometri per tornare nel passato, quindi un tuffo nel passato e tutto è rimasto come un tempo. A me ha colpito questo, in un'epoca in cui sono già cresciuta, insomma, io sono nata alla fine degli anni 70, quindi ho perso, penso, quello che fosse, ecco, il nocciolo della cultura,
sì,
ho dei ricordi della mia nonna che mi ha fatto, delle storie molto interessanti, però penso che mi è sempre rimasta, forse anche senza però averla conosciuta, la voglia di conoscere quel Veneto semplice e genuino di cui mi hanno tanto parlato,
cristallizzato nel tempo, diciamo,
e ho avuto modo, ecco, di vederlo forse in qualche ancora scena quando ero bambina, andavo a casa dei miei nonni e coltivavano i campi, eccetera. Però questo viaggio diciamo che mi è servito perché ho scoperto un mondo parallelo a quello che era quello che abbiamo avuto qui noi, insomma, che era anche, secondo me, la nostra forza, la nostra bellezza. E questo viaggio è stato proprio una riscoperta delle mie tradizioni principalmente,
certo.
Che chissà, forse ne andavo alla ricerca, e anche per ritrovare me stessa, perché mi sono resa conto che scoprendo il mio passato posso poi capire qualcosa anche del mio presente.
Questo è molto
avevo
profondo,
bisogno, cioè, della mia propria identità legata ai miei valori, alle mie origini, in un momento in cui qui mi sento di averle persi, in una società in cui siamo, ecco, concentrati ben altro.
Purtroppo è adesso che siamo in un periodo un po' difficile.
Sì.
Dove si sono persi tutti i valori, dove non...
E io ho avuto la fortuna di vivere con loro tra le colonie venete, spingendomi anche a volte nella foresta amazzonica. Ho avuto la possibilità, anche la fortuna, sebbene non sia stato così semplice, l'audacia anche, diciamo, di fare dei corsi di italiano a 10 ore dalla capitale, di strada sterrata, e a trovare all'interno della foresta amazzonica, nello stato di Minas Gerais, che si trova in centro Brasile, circa dentro nel cuore del Brasile, e incontrare, tramite la regione abbiamo avuto la possibilità di visitare per la prima volta, 3 comunità di origine veneta.
Bene.
Quindi con cimiteri con cognome veneto, dove nelle tavole si mangia polenta, guardandoci negli occhi, dicendoci: siete i primi italiani veneti che venite a salutarci.
Ma
quindi
guarda,
è stata un'esperienza
bellissima,
unica,
devastante anche dal punto di vista
emozionale,
diciamo,
sì,
esatto.
Sì, ho avuto anche la fortuna di conoscere una nonnina, una signora molto anziana di 103 anni, che ha fatto il viaggio in nave nella pancia della mamma all'epoca, ma... quindi una delle prime testimonianze.
Pensa.
Infatti dicevamo che dobbiamo fare piano perché non, cioè, le emozioni sono così forti, che questa signora così anziana era così bella da vedere, è stata un'esperienza. E poi sono tornata l'anno dopo e ho fatto poi un corso di da sola di italiano per loro, e anche questa signora di nuovo mi ha accompagnato con racconti molto belli, mi teneva la mano e mi diceva anche a me so veneta, no? Come ti... Sì. E è stato molto bello. Quindi ho fatto anche una ricerca sul campo legata al mio lavoro, facendo appunto sia conoscenza con queste persone e ascoltando le loro storie giorno dopo giorno, consegnando i questionari e intervistandole per capire proprio qual è il sentimento del Veneto in Brasile. Cosa vuol dire essere veneti per i brasiliani di origine appunto oriunda?
Ecco, questo mi piacerebbe sapere.
Sì, e io mi sono resa conto che molte interviste non sono riuscita a concludere perché a qualcuno veniva un groppo
nonostante fossero nati magari in Brasile.
Sì, le persone che la cosa particolare secondo me che vorrei proprio trasmettere è che hanno nostalgia di qualcosa che non hanno mai conosciuto.
Esatto. Ma anche di terza generazione, per esempio.
Io ho dei giovani amici di 20 anni che si stanno facendo insegnare il italiano dalle nonne perché ci tengono e mi chiedono il libro se glielo posso mandare in Brasile, e io resto esterrefatta perché mi prende una tenerezza.
Perché
mi sembra strano che mi toccavano queste persone, mi toccano e mi dicono: ma tu sei un pezzo delle mie radici, anch'io sono Veneto.
Pensa.
E spiego a loro che io sono nata in Veneto, e ti guardano come dire: ma hai avuto questa fortuna. E a volte a me la cosa anche che mi inquieta è quando mi dicono: ma io tornerò in Veneto a vedere. Mi terrorizzo perché chissà cosa troveranno, quale sarà poi anche la delusione.
Che delusione proprio.
Mi chiedono quali sono gli abiti tipici che mi metto qui, le canzoni.
Immagino.
La settimana scorsa ho fatto una presentazione in un comune dove mi hanno chiesto di mettermi un abito tipico e ho indossato un abito che mi hanno regalato appunto in queste comunità amazzoniche, un abito lungo con tutte delle decorazioni con la bandiera italiana.
È
la prima volta che lo usavo dal 2008, dicevo: ma è così bello, però qui so che mi guardano come se fossi
una marziana.
E sono stata orgogliosa di indossare questa cosa, perché in realtà è stato un pezzettino del loro mondo, ecco, portato a noi.
Straordinario.
Certo, che la nostalgia deve essere una cosa che ti rode dentro, perché...
Però io non sono immigrata, perché comunque sono un emigrante di ritorno, e sono stata comunque una persona che ha viaggiato per molti anni per motivi di studio e di lavoro nella mia vita. E in qualche modo penso di riuscire a capire, a sapere cosa vuol dire fare una valigia per mesi o per anni, sapendo che forse non tornerai più, o comunque se tornerai ad essere un'altra persona.
Non potrai più
essere la stessa.
No, esatto.
E questo che a me ha colpito molto è che questa loro nostalgia, questa loro malinconia, pur essendo coscienti del fatto di essere anche orgogliosi di essere brasiliani,
certo.
Ci mancherebbe, però di una parte di loro che non potrà mai essere brasiliana, e con questo senso appunto di cuore che è
la
unico
voce
e...
delle radici, la voce del sangue, qualcosa inesprimibile, presumibile, perché altrimenti non si capirebbe perché dopo varie generazioni ci sia questo.
Io dopo rispetto alle mie ricerche ho capito che proprio per il fatto che in maniera unica queste persone sono emigrate e sono arrivate in un contesto difficilissimo di isolamento geografico, culturale, sociale, hanno dovuto per sopravvivenza attaccarsi in maniera anche morbosa, molto forte, a quelle che erano le loro radici e i loro valori. Quindi si hanno tramandato il senso della comunità veneta in maniera così forte, con una forza così straordinaria, che sono riusciti a passarlo in 6 generazioni.
Una coperta
perché
di
un caso
diciamo,
del genere non si
verifica
in nessun'altra parte del mondo.
Assolutamente vero.
Siamo immigrati insomma nel mondo intero, però come il Brasile insomma
qualcosa di molto particolare.
Allora lavoravano al caffè all'inizio.
Sì, beh, pensate che parliamo tanto del caffè brasiliano, ma il re del caffè è di origine trevigiana, poi oltretutto
addirittura
Lunardelli lui è chiamato, il suo soprannome è il re del caffè, con un numero di 14 milioni di piante di caffè di coltivazione.
Quindi lei ha visto anche le piante di caffè?
Bello. Io ho bevuto così tanti caffè in Brasile adesso non posso più berli in Italia.
Chissà che buono. Beh, adesso ci fermiamo per un'altra musica. L'ha già detta lei qual è?
Sì, vorrei far sentire Zigo Zago, e è un'altra canzone molto allegra che ricorda proprio le nostre comunità venete.
Gianni è là che dorme mi son su a tirar la cuna, ma le questa la fortuna che gale donne a marida, ma le questa la fortuna che gale donne a marida. Con lo zigo zigo e con lo zigo zago salta fuori il mago, con la pipa in bocca la cappella rossa tu ti fai morire della passione, della passione. Con lo zigo zigo e con lo zigo zago salta fuori il mago, con la pipa in bocca la cappella rossa tu ti fai morire della passione, mi sento a morire. Ele é lá que riva adesso, il gasu le braghe a righe, se lo incontro migue dighe che le braghe le drio cascar, se lo incontro migue dighe che le braghe le drio cascar. Con lo zigo zigo, con lo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la cappella rossa, tu ti fai morire della passione, della passione. Con lo zigo zigo, con lo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la cappella rossa, tu ti fai morire della passione, me sento a morire. Ele é lá que riva adesso, il gasu il capel de paia, galaguinha de canaia, e io cetti di un traditor, galaguinha de canaia, e io cetti di un traditor. Colo zigo zigo, colo zigo zago, salta fuori il mago, con la pipa in bocca, la cappella rossa, tu ti fai morire della passione, della passione. Con lo zigo zigo, con lo zigo zago.
Eccoci di nuovo in diretta con la nostra Giorgia, che adesso ci parlerà
do Brasil.
Do Brasil. Allora, il Brasile dove appunto ho vissuto è un Brasile immenso. Sapete che il Brasile è un continente praticamente,
una
per noi europei,
Repubblica Federale, mi pare, sì.
Sì, sì, ma come dimensioni, perché è 28 volte l'Italia.
Sì, sì, è molto grande, sì.
Pur avendo comunque poco più di 200 milioni di abitanti.
Ma c'è tanto spazio tra...
Sì, 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 certo. E fa parte appunto dei paesi BRICS e dei paesi EME, quindi in via di emergenza. Ha una capitale amministrativa che si chiama Brasilia, ma a me piace pensare che ne ha molte altre capitali, no? Come San Paolo, che è la più grande capitale commerciale dell'America Latina. Si viene travolti dal commercio in maniera preponderante. E Rio de Janeiro, in cui ho avuto anche il piacere di viverci per un anno. Ah, sì. E è una capitale turistica, una bellezza, sì, sì, della natura, con queste particolarità di popolo così variegato, africano, insieme anche a popolazioni, sì, europee, sì, sì, eccetera. Ha un nord che è povero, ahimè piuttosto povero, e un sud che è più ricco, che
esatto,
è la terra
del nostro.
Di noi. È una ricchezza portata anche dagli emigranti, non solo, sì, italiani, ma anche polacchi e tedeschi, che sono arrivati poi prima di noi, sono anche beccati le terre migliori, quelle anche, sì, più semplici da lavorare. Noi siamo arrivati proprio in terza fase, e con una forte però crescita sia economica che di aspettativa di vita, quindi io mi auguro insomma che sia un po' con i mondiali, le olimpiadi e questa crescita commerciale il Brasile possa però non solo crescere dal punto di vista economico, ma che abbia la fortuna di crescere anche dal punto di vista sociale,
di evolvere, diciamo,
sì, ecco, perché comunque rimane un divario molto forte per quello che è la sanità, l'istruzione, i problemi sociali in Brasile sono ancora molto molto
alti. Sono molto arretrati,
diciamo che un paese deve crescere, no? E per crescere c'è bisogno di strutture, certo, importanti, serie, che non, anche da noi vediamo le lacune, no? Nei paesi insomma nostri, pensiamo ai paesi in via di sviluppo che ancora peccano insomma di tante, proprio anche di strutture in stesse, no? E, ecco, per quello che riguarda il Brasile, la parte che ci interessa insomma oggi è legata al sud con i tre ultimi stati meridionali, quindi il Paraná,
sì.
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Terre bellissime dal punto di vista anche vegetativo. Io ho vissuto a Florianopolis, che è la capitale di Santa Catarina.
Florianopolis,
sì, è un'isola di 42 spiagge,
bellissima.
Una diversa dall'altra,
che bello.
Che però presenta anche i suoi inverni, le sue nebbie, il suo freddo.
Anche lì c'è freddo.
Certo, io mi ricordo che i mesi di giugno, luglio, agosto, insomma, avevo il cappotto. E sì. Andavo a visitare poi le varie limitrofe, perché lì ci sono anche molte comunità tedesche con casette di legno basse, e insomma il termostato mostrava un 5 gradi
sotto
un 3
zero.
Gradi
zero.
Ma tu sei in Brasile, mi dicevano, no, non ci credo, e anche questo è Brasile, no? Però sì, con una popolazione, ecco, molto molto cara. E ecco, a sud hanno una grande anche importanza dal punto di vista delle industrie, quindi riescono in qualche modo a farsi valere, anche stanno esportando molto all'estero. E una cosa bella è che stanno anche richiedendo macchinari, prodotti veneti, perché per le nostre comunità sarebbe anche in questo caso un altro via di scampo, di fuga per noi in questa, diciamo, la crisi in questo momento,
esatto,
di sovrapproduzione.
Qui si potrebbe dire qualcosa, ma non lo diciamo,
per
non scadere nel turpiloquio.
E come vivono? La vita lì è diversa dalla nostra?
Io direi di sì, perché sono anche loro, insomma, quando si lavora nel commercio, nel mondo industrializzati, si sa che si dà sempre precedenza al lavoro, c'è poco da fare. Però mi pare che riescano ancora a preservare quello che è la voglia della comunità, dello stare insieme, del trovarsi l'essere a far filò. Anche i giovani, è una cosa che a me è piaciuta molto e mi ha toccata. Sì, sì, ma anche dello stare insieme indipendentemente da quanti anni si hanno, da quanti soldi si guadagnano in un mese.
Una
o da che colore è la pelle, no? Ecco.
Non come qui, che si tende ad isolarci un pochino.
Qui il giudizio di quello che ha l'apparenza mi pare sia diventato, insomma, abbastanza
la televisione.
Importante. Sì, sì. Quindi la voglia dello stare insieme e di condividere un'idea di comunità, questo dà una forza importante.
Certo.
E il ruolo della musica.
Esatto,
la musica.
Ha legato
questa popolazione in maniera indissolubile. Se vi fa piacere, vi leggo un piccolo
passo
di un sacerdote che ha fatto uno dei tanti viaggi della speranza con questi emigranti, e ha pensato che se non ci fosse stata la musica sarebbe stata ben più dura per gli emigranti. E diceva questo: gli emigrati veneti cantavano nel triste addio alla patria, alla loro terra natale. Cantavano nell'addio agli amici, la triste separazione. Non si sarebbero mai più rivisti. E partirono cantando. Cantavano durante il viaggio, nelle navi a vapore, nella traversata dell'Atlantico, verso l'America. Cantavano mettendo piede nel suolo brasiliano. Cantavano sia nell'allegria che nella tristezza. La nostalgia della patria a volte li faceva cantare. Cantavano mentre abbattevano la foresta. Erano voci limpide, cristalline e forti, sentite da molto lontano. Cantavano nelle feste, nelle sagre e nei matrimoni. Cantavano nelle notti di filò. Cantavano mentre andavano a lavorare e, ancor più allegri, cantavano al ritorno dalla piantagione. Un esempio di tanti,
bellissimo,
del ruolo,
bellissimo.
No, della musica.
Io dico sempre che qui ormai non cantano più. Qui non si canta più, non si canta
ormai,
più.
Ecco, dovremmo imparare dai nostri, diciamo, assolutamente, dai nostri fratelli,
certo,
oltreoceano.
Certo.
Sì, ma tu ti ricordi che una volta si cantava parecchio?
Esatto, perché c'era la speranza, la fiducia nell'avvenire.
Ma no,
compagnia,
ma proprio era,
ma faceva parte,
veniva
anche
spontaneo,
della,
proprio.
Sì, 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 della cultura,
sì,
della cultura, della comunità.
Sì, della comunità, quello, no?
Quando siamo diventati una società abbiamo perso per strada la cosa.
Anche perché allora si cantava qualcosa di orecchiabili, adesso
ecco, mi viene in mente questo che vorrei comunicare e farvi capire, che quando appunto ho conosciuto queste realtà, ho detto no, io devo fare qualcosa perché questo Veneto si mantenga nel mio piccolo al di là del mare. E da linguista, insomma, da persona che insegna poi da tanti anni e che è innamorata delle lingue, quindi non solo del Veneto ma anche di tutte le lingue del mondo, che secondo me sono parte di una cultura,
esatto,
inestimabile, mi sono resa conto che la musica poteva diventare diventare un fondamento essenziale per l'insegnamento, per la didattica, perché nella didattica, io parlo anche per le lingue che è il mio settore, quando ci si diverte si apprende,
certo.
E la potenzialità anche della musica, con la reiterazione, la voglia di cantare insieme,
è
fondamentale. Quindi il mio secondo libro, che appunto si chiama Cantando in Italiano, che pretende e vuole insomma insegnare la lingua italiana oppure italo-veneto-brasiliana a non solo però ecco ai brasiliani ma anche ai veneti, che mi pare lo stiano abbastanza perdendo,
vero?
Utilizza le canzoni, 10 canzoni, per sviluppare altrettante unità didattiche per insegnare la lingua non solo grammaticalmente e morfologicamente parlando, ma anche proprio piena di vocabolario, di lessico, di parole che stiamo perdendo e di espressioni tipiche che fanno della nostra lingua una ricchezza.
Certo. Ci fermiamo un attimo e ascoltiamo un'altra
canzone.
Bella canzone.
Sì, io farei sentire Nostro Bambino, un'altra canzone molto allegra.
Il Nostro Bambino.
Sì.
Pepetto, ciappa e ciodi, il seghetto e il martello e il manarin. Ascolta ben le mie parole, sega giusto sulle tole. Fa una cuneta piccola e belletta, che vien nostro bambin.
Regina mia regina, vado subito in cantina a vedere cosa son di far. Te l'ho detto due o tre volte, coccata su belle strope. E con gran amore dentro del mio cuore ti voglio regalare.
Noi saremo più felici quando viene nostro bambino. Sarà l'omoro biondino, tanto vale il nostro amore. Che bellezza, che primore, che moccata la cucagna. Paragna gatto magna, primavera verso il fiore.
Pepetto mio Pepetto, nella cuna metteremo il frutto del nostro amor. Guarderemo il viso del bambino, sul corpo piccolino, poi saranno altri di anima e di cuore.
Regina mia regina, quando viene il nostro figlio, una festa andremo a far. Mostreremo la cunetta che con amore abbiamo fatto. Vivere è un'allegria quando che si ama in famiglia festeggiare.
Noi saremo più felici quando viene nostro bambino. Sarà l'omoro biondino, tanto vale il nostro amore. Che bellezza, che primore, che moccata la cucagna. Chi sparaglia gatto magna, primavera sempre in fiore. Noi saremo più felici quando viene nostro bambino. Sarà l'omoro biondino, tanto vale il nostro amore. Che bellezza, che primore, che moccata la cucagna. Chi sparagna gatto magna, primavera sempre in fiore.
Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Giorgia, che ci delizierà con un'altra tranche delle sue avventure linguistiche.
Allora, mi piacerebbe raccontarvi un'altra parte della storia della migrazione. Avete saputo com'è il Brasile, avete saputo come sono i veneti lì, però forse mi piacerebbe anche capire un po' come sono arrivati questi veneti in Brasile e con quali modalità, ahimè non sempre molto
ortodosse.
Volevo darvi un paio di dati che secondo me sono molto interessanti, tanto per darvi un po' un'idea, che dal 1876 per 100 anni sono emigrati 24 24 milioni di italiani.
Mamma mia. 24
milioni. Quindi abbiamo tuttora adesso nel mondo circa 70 milioni di oriundi, quindi rappresenta il maggior esodo di massa rispetto alla storia moderna. Per quello che riguarda il sud del Brasile, si stima che una persona su sei sia di origine italiana. E tra questi il 40% di origine veneta, ossia 14% dei brasiliani sono veneti. Parlando di un circa 30 milioni di persone,
esatto.
Ok, quindi metà Italia, sì, insomma, per farci capire. E dal 1871 al 1951 sono partiti 7 milioni di italiani.
Pesano.
E dal 1876 al 1980 3 milioni di veneti solo in Brasile, un quinto dell'emigrazione totale.
Pesano.
Da un censimento del 1970 rispetto a Rio Grande do Sul, appunto l'ultimo stato meridionale del Brasile, e San Paolo, si è dedotto che il 20% di abitanti abbia cognome veneto. Quindi il sud è impregnato della nostra cultura in maniera molto forte.
Chissà che parleranno un po' tutte le lingue, cioè il padovano, il veneziano, il trevigiano.
Allora, il talian, appunto questa lingua, è un mix, lo chiamiamo una miscela di veneti, con anche delle interferenze delle lingue nordiche, quindi qualcosa di lombardo, di friulano, e anche con degli influssi della lingua portoghese, laddove arriva in terra di immigrazione non hanno trovato parole che potessero spiegare, non so, i nomi della vegetazione, vari attrezzi che utilizzavano per l'agricoltura.
Un innesto linguistico,
certo. E vi leggo una come un emigrante definisce il talian. Dice che il talian è una vera lingua, una sesta di affusione dei differenti dialetti dei nostri primi migranti, insieme con parole nuove necessarie per nominare le novità della nuova strania patria brasiliana. I fondamenti d'esistenza della nuova lingua i gada veder con la letteratura e fondamentalmente che la sia parlata e scritta. L'edo parada per i discendenti italiani che al 20 de maio del 2015 gelodemo 140 anni del suo arrivo al Brasil. Ma che gatto carvi aiar par catarsi la nuova patria, senza fame, con poco freddo, con manco malattie, senza guerra e composto per tutti.
Bello.
Un parallelo, qualcosa, un'analogia, il fatto del Rio Grande eccetera e il vino, perché c'è una coltivazione, ti dico, i veneti ci sguazzano nel senso
anche lì
sì, c'è la festa dell'uva,
c'è la festa dell'uva,
è immensa,
Veranópolis,
ma in tutto il Rio Grande c'è la Valle dos Vinhedos, che è una terra bellissima, dove c'è addirittura la spa, dove si va a curarsi, farsi il bagno, le trattamenti, tutto con l'uva, meraviglioso.
Che bello.
E poi quello che c'è dietro, no? L'uva è il risultato di una cultura portata dal mare, le feste, le varie vendemmie, e è una festa incredibile in Brasile. Poi loro fanno festa, ogni occasione è buona per festeggiare. Adesso con i mondiali faranno un secondo carnevale, quindi
puoi immaginare.
Infatti è anche un peccato non esserci, insomma, questa grande voglia di gustarsi la vita, che io ammiro molto, ecco, ai brasiliani. Forse questi italo-veneto brasiliani sono così affascinanti perché hanno preso la profondità della nostra cultura, del nostro senso di responsabilità, ma anche la leggerezza che noi abbiamo perso che permette anche di vivere una vita più affascinante e più leggera.
È una sintesi di due culture, quello
così opposte anche, no?
Decisamente.
Qui non viviamo più una vita leggera, viviamo una vita piuttosto pesante.
Diciamo che quando vediamo quello che sono riusciti a fare i nostri fratelli oltreoceano, capiamo che cosa abbiamo perso.
Almeno
ci rendiamo proprio conto di questo.
Sia dal punto di vista della serietà, della responsabilità e senso del lavoro, che penso abbiamo ancora e che comunque manteniamo in maniera anche molto vivida e molto importante, però perdendo anche questo senso di leggerezza e di voglia di anche festeggiare, vivere anche la parte sociale della società, perché rischiamo di soffocare di perdere anche poi l'energia per poter lavorare meglio.
Una bella serata proprio fatta in compagnia, cantare,
ormai per i giovani
probabilmente per loro è un'esigenza proprio per poter mantenere quelle radici, per poterle far vivificare.
Ma proprio anche il Brasile penso che sia allegro, un po' così,
decisamente.
E volevo ricordare che la lingua italiana in Brasile, rispetto al veneto, in cui non abbiamo nessun tipo di riconoscimento, sebbene ci siano delle proposte di legge per la tutela della minoranza linguistica pur essendo che il friulano, il ladino e il sardo sono riconosciuti in Veneto, non è riuscito mai a farsi riconoscere. L'italiano invece in Brasile è riconosciuta come lingua ufficiale, quindi co-ufficiale insieme alla lingua portoghese e ad altre lingue di immigrazione. Sia dal punto di vista comunale, per esempio Serafina Corrêa è stata la prima, il primo paesino a riconoscere il italiano come lingua co-ufficiale insieme al portoghese. Dal punto di vista statale, quindi con due leggi statali, sia dello Stato di Santa Caterina che Rio Grande do Sul, e la bellissima, l'altra bellissima legge che è stata approvata nel 2010 da Luiz Inácio Lula da Silva, che ha accettato il Talian assieme ad altre cinque lingue indigene di immigrazione come patrimonio storico, culturale e immateriale del Brasile all'interno dell'Inventario Nazionale di Diversità Linguistica.
Però.
Quindi diciamo che ecco, la lingua italiana in Brasile è una lingua ufficiale.
Pensa un po'.
Parlata appunto da quasi 2 milioni di persone, o almeno capita anche da molti giovani, è utilizzata in, ecco, siamo in una radio da 180 radio, con programmi,
180 radio.
Con una produzione musicale come quella che state sentendo stasera, meravigliosa, su giornali come il Correio Riograndense, che pubblica ogni settimana un inserto tutto in Talian, raccontando la storia di Nanetto Pipetta, che è stato uno dei primi migranti che è andato in America per catare la cucagna, e con anche le messe, il Vangelo in Talian, celebrazioni liturgiche a cui io ho assistito, che sono veramente commoventi.
Belle, belle.
Con nomi di appunto toponomastica, noi andiamo a Nova Bassano, Nova Vicenza, Nova Padova, e con paesi, quartieri con nome veneto, sopravvivendo anche alla dittatura, perché il Brasile ha avuto anche una dittatura molto pesante.
Getulio Vargas,
che era alleato, no, con, quindi contro gli italiani e tedeschi,
esatto,
e mandando anche molte volte brasiliani in Italia a combattere, che erano poi veneti. Quindi pensate a queste persone che cosa gli ha dovuto, insomma, tra cui grandi esempi di eccellenza professionale veneta. Abbiamo anche delle persone, insomma, che sono partite. Camillo Cola, per esempio, un veronese che adesso è uno dei primi, la maggior flotta di autobus per l'America Latina, uno dei primi a livello mondiale, è partito come combattente alla Seconda Guerra Mondiale, avversario nella terra dove aveva le sue origini, no? Quindi pensiamo che cosa abbiamo fatto passare.
Allora, ha detto al regista prossima canzone qual è?
Sì, abbiamo scelto la canzone La Donna Grande, una canzone allegra.
La Donna Grande,
sì.
Bene.
Donna Grande non la vuoi no, la Donna Grande non la vuoi no. La vi sul letto, la panna stanga, la donna grande non la vuoi no. La vi sul letto, la panna stanga, la donna grande non la vuoi no. La donna tirolesa non la vuoi no. La donna tirolesa non la vuoi no, la vi sul letto, la panna modolesa, la donna tirolesa non la vuoi no, la vi sul letto, la panna modolesa, la donna tirolesa non la vuoi no. La donna che tabacca non la vuoi no, la donna che tabacca non la vuoi no, la vi sul letto, la panna gira l'acca, la donna che tabacca non la vuoi no, la vi sul letto, la panna gira l'acca, la donna che tabacca non la vuoi no. Brasiliana non la vuoi no, la donna brasiliana non la vuoi no, la vi sul letto, la panna matta, la donna brasiliana non la vuoi no, la vi sul letto, la panna matta, la donna brasiliana non la vuoi no. La
piccinina la vui sì sì, la donna piccinina la vui sì sì, la vien sul letto la panna colombina, la donna piccinina la vui sì sì, la vien sul letto la panna colombina, la donna piccinina la vui sì sì.
Torniamo in studio con la nostra Giorgia, che è una vera forza della natura.
Si crede nelle passioni, no?
E poi
si
certo, è certo. Quello che muove tutto,
certo. Questo è importante. E l'ultimo cenno vorrei farlo appunto al discorso del viaggio che abbiamo intrapreso prima. E questi cari migranti, insomma, sono partiti veramente in condizioni molto dure, facendo dei viaggi in nave molto difficile. E un esempio che vorrei riportare è appunto quello della nave, il Sirio denominata la nave dei cadaveri, no? Perché sono arrivati praticamente quasi tutti i decessi.
Tutti morti,
E i giornali dell'epoca dicevano: se queste persone partivano per popolare il Brasile, chiamare più persone che occupassero il cielo piuttosto che la terra, quindi con questi viaggi ammassati come animali, con poca igiene, poche provviste, malattie frequenti, e questi bambini o anziani che venivano poi gettati in mare perché non riuscivano a sopravvivere, con racconti strazianti. Nonostante questo, eppure arrivando anche in terra natale e in terra di migrazione, e pensavano di trovare, insomma, delle strutture, di essere accolti, si sono trovati nella foresta amazzonica da disboscare. Quindi non dimentichiamo la forza che hanno avuto, e nonostante ciò, l'isolazione e questa voglia comunque di farcela, hanno dimostrato di nuovo, come da buoni veneti, grande serietà, grande forza, determinazione, e sono riusciti a costruire un tessuto economico, sociale e culturale fondamentale. Non abbiamo qui col tempo, però ci sono dei, come abbiamo visto prima, Camillo Cola e Geremia Lunardelli, casi meravigliosi di eccellenze venete in tutto il Brasile, di cui dobbiamo essere molto molto fieri e orgogliosi.
Esatto.
Ecco, mi concentrerei un po', vorrei raccontare qualche un po' anche in maniera pratica dei miei libri.
Assolutamente, certo. Questi sono fondamentali.
Diciamo che questi libri sono raccolti in un cofanetto, si chiamano Il primo Scoprendo Italiane, è un libro che si intitola Viaggio di sola andata per l'America, e l'America, come la chiamano?
L'America, sì, assolutamente.
Ha una bellissima, ecco, ci tengo, prefazione di Ulderico Bernardi, quindi anche un grande sociologo di cui ho appunto avuto l'onore di avere la prefazione.
Una figura di punta della nostra cultura veneta,
certo, certo.
E non solo.
Racconto con delle bellissime anche immagini prese da un archivio fotografico brasiliano, e la FAST qui di Treviso,
grande,
che mi ha concesso,
grande
e
FAST,
che ringrazio ancora per delle belle fotografie concessomi, e racconto un po' della storia dell'emigrazione, racconto della mia ricerca, quindi quello che Giorgia ha visto in loco e insomma, quindi un'esperienza anche viva di una giovane veneta che è nata alla ricerca delle sue origini. Però leggendo questo libro ci si fa un'idea di com'è andata, com'è stata questa emigrazione veneta in Brasile, con fatti storici, con delle cifre sulle emigrazioni importanti, com'è andata la stabilizzazione e quali sono stati i nuovi valori delle comunità legati poi alla patria di origine. E focalizzandomi poi su quello che è la lingua di emigrazione, quindi la situazione linguistica all'arrivo di questi emigranti, il valore dell'identità linguistica per queste persone, lo sviluppo del talian e come si è valorizzato anche dal punto di vista legislativo culturale, e poi concentrandomi proprio spiegando che cos'è questa lingua dal punto di vista proprio linguistico, e raccontando come si può fare didattica per salvarla, perché la mia grande paura è che con la globalizzazione, con l'andare del tempo, questa lingua sparisca,
come
tante altre cose. E mi sono sentita qui in dovere di provare a raccontarla a noi veneti di qua, che tanti non conoscono, perché in una pagina di storia non può essere racchiusa la nostra bellissima storia di immigrazione, e anche per loro, per provare appunto a salvare, insomma, nel mio piccolo, questa bellissima realtà unica, veramente, ripeto, unica al mondo. E quindi questo primo libro è importante perché proprio anche per noi italiani, veneti, ci rendiamo conto, abbiamo una coscienza maggiore di una fase storica che secondo me non si può, ecco, non conoscere. Mentre il secondo libro si chiama Cantando in Italiano, è un libro molto spiritoso ma anche molto professionale, insomma, è un lavoro che è durato molti anni. anni. È un libro prettamente didattico dove si insegna la lingua veneta. Però ecco, ha una metodologia innovativa, nuova, diciamo ludica, quindi di gioco, e utilizzando, come diciamo prima, la musica. La musica che è un grande collante, diciamo, sì, per l'apprendimento, e uno strumento fondamentale per, come risorsa per la diffusione e valorizzazione, certo, della
è un ingrediente essenziale, certo, diciamo, di questo metodo didattico.
Sì, ecco. E appunto a 10 unità parte dal livello base al livello intermedio, quindi una persona anche veneta che abbia voglia di raccontare, a fare imparare questa lingua ai giovani che si sta perdendo, valorizzandola, non facendola sentire una lingua, ecco, dei contadini, sì, una lingua di poco valore.
Né qualcosa da museo proprio.
No, appunto, esatto. Senza che si cristallizzi, no? Come poi abbiamo, perché la lingua deve essere parlata, perché, certo, possa mantenere questo suo status linguistico.
Anche deve essere musicale la lingua.
Sì, e mi concentro con delle canzoni. Io ho scelto, pensate al lavoro che ho fatto, su 500 canzoni, 10 canzoni importanti. Partendo, perché dovevano avere poi anche delle caratteristiche linguistiche che si prestassero, quindi ha toccato i vari argomenti che possono servire dal punto di vista del vocabolario, e anche con le difficoltà sempre crescendo, no? Fino a livello intermedio, ha delle 10 canzoni che sono scaricabili dal mio sito www.giorgiamiazzo.com, e ha anche poi le soluzioni, quindi è un libro anche da autodidatti, che una persona, sì, si, sì, le può imparare.
Interessantissimo.
Al posto senza guardare spesso la televisione, se tu, alla sera
c'è qualcosa di più utile, appunto, e dilettevole da
appunto
fare.
Bene, allora ti ascoltiamo la penultima canzone, che...
Sì, che è Ricordarsi dei nostri bisnonni, una canzone nostalgica, anche
ricordarsi
questa
qui, sì,
tengo molto.
Fate fine cento anni italiani, guai se arrivati de bastimento, di gasso fresco pedo che animai, da trovato puro mato, senza querti dormiva in terra, di galuta tanto tanto, quasi come senti la guerra, bisogna ricordarsi allora poi noi siamo qua. De manara e tagliava le piante per piantare formento Emilio, che c'era per il suo sostento, ben arrivati in questo paese, di capiata tanti vignai, gave vesto le botte di vin, l'era Italia che se fe a vedere, la sua forza in del nostro Brasil, bisogna ricordarsi dei nostri bisnonni, che grazie a loro poi noi siamo.
Ed eccoci di nuovo in studio con l'ultima tranche, diciamo, di questa esposizione straordinaria, e non ho parole per giudicarmi. Prego, Giorgio.
Sì, vorrei concludere appunto commentando qualcos'altro su questo secondo libro, Cantando in Italian. Quindi sviluppa delle potenzialità linguistiche, quindi insegna la grammatica, per capirci, dal livello base, quindi il verbo essere, il verbo avere, i verbi al passato, presente, futuro, gli articoli, gli aggettivi, eccetera. Però vuole soprattutto dare un focus importante a quello che è il vocabolario, le parole. Per esempio c'è una pagina 38, con disegni di tanti bambini con vari capelli diversi, e vi racconta la differenza tra capelli spenotai, con la mascagna, con scoatè, in piazza, con la cresta, in pomatai, con le dresse, spiritai, eccetera, eccetera.
Per
recuperare un vocabolario che stiamo perdendo, vero, che si sta, vero, italianizzando,
sì, sì.
Non solo, con tutte le espressioni tipiche che la nostra lingua ha di meraviglioso.
Sì.
Per esempio, a pagina 53 ci sono tutti i modi di dire con la parola oci, quindi, sì, le persone devono scegliere scegliere. Cosa vuol dire occide pesce stracco, quattro occi, occi sassini, occi ballottoni, occi sbarai, eccetera, eccetera. E in più ci sono due parti molto importanti e sono dei focus, si chiamano focus culturali, che raccontano qualcosa della nostra cultura veneta, quindi che venga poi riconosciuta anche in Brasile, quindi non solo la Villa Veneta, l'architettura, Belluno, la storia di appunto Palladio, ma non solo, ma non so, Sant'Antonio, Venezia,
sì, sì.
La nostra culinaria, la differenza tra italiano, veneto e italiano, che ancora molti in Brasile e anche qua non conoscono, e non solo, anche con delle varie, alcune testimonianze di italo-veneto e brasiliani che raccontano delle barzellette o delle storie, delle
letture. Adesso
pagina 56 c'è una lettura 2 che si chiama Presa da una sbrancata storie e frottole di Onorio Toniale, che si intitola Latte de Mussa. È una bellissima racconto.
Cos'è che bello, peccato.
Beh, no, ma ci riserviamo naturalmente.
Sì, sì, perché guarda, ecco, qualche bella lettura era
decisamente la prossima volta sicuramente la facciamo,
ecco, quindi esatto. Sicuramente sì, quindi ecco, questo è secondo me un prezioso manuale costruito negli anni, perché non è così semplice partire da un foglio bianco e riempirlo con quasi 200 pagine di immagini tutte originali, di contenuti didattici, culturali, eccetera,
qualcosa di organico e articolato,
ecco, canzoni, dal punto di vista anche grafico, insomma,
collegare tutto non è
un lavoro prezioso, certo. Che vorrei veramente che questi veneti,
un progetto splendido e meritorio,
provassero a conoscere, quindi sono qui, ecco, per questo.
È la poesia.
La poesia, allora le leggo una poesia molto breve che a me piace molto, di Gianni Rodari, poi vorrei chiudere con due passi del mio libro.
No, allora faccia pure il suo libro, se lo facciamo in tempo, altrimenti.
No, tranquilla.
Se la facciamo entrambi?
Sì, presumo.
Sì, è brevissima. La poesia si chiama Il treno degli immigranti. Dice: non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra nel mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto. E questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato, nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire, oltre al mare non vuole venire. Lui resta fedele come un cane, nella terra che non mi dà pane. Un piccolo campo proprio lassù, ma il treno corre e non si vede più.
Che bella,
bellissima.
Rodari, sì, ha delle belle poesie, Rodari, sì.
Chiudo allora con
il suo libro. Sì,
ringrazio,
sì.
Allora poi
tranquillamente,
vado
poi abbiamo modo di...
Sì, è uno degli ultimi passi del mio libro storico.
Sì.
Allora, quell'uomo sulla strada di sassi e terra battuta stringeva in mano qualche fagotto e pochi averi, guardandosi attorno con gli occhi lucidi e malinconici di chi lascia e deve partire. L'emigrante si separava dagli affetti, i suoi luoghi e i colori delle stagioni. Abbandonava il fuoco del camino natale e il caldo afoso di Ferragosto, mentre gli inverni e le estati si invertivano. Era un viaggio di sola andata, verso nuove opportunità, stimolato da racconti e promesse di prosperità e ricchezza, che portavano a volgere lo sguardo oltreoceano, sfidando le paure e le proprie capacità. Di quel primo viaggiatore rimangono oggi i tratti sulla pelle, sui volti e negli occhi dei discendenti.
Straordinario.
Che bello.
E
bello.
Non possiamo far altro che andare con l'ultima canzone, naturalmente.
Allora, con America,
la quintessenza della...
Sì, la grande America America, che è l'inno agli emigranti, quindi con un grande struccone a tutti i veneti e dea del mare, anche a quelli al di qua del mare, che aprono il loro cuore.
E poi naturalmente ci sentiamo per i saluti un attimo.
Siamo partiti col nostro cuore, 36 giorni di macchina e vapore, e all'America noi siamo arrivati.
Bene, siamo arrivati ormai alla fine e a noi non resta altro che ringraziare di cuore la nostra ospite che, ripeto, è una vera forza della natura.
Straordinaria.
E
chiediamo, ecco, e chiediamo anche di ripetere il proprio indirizzo internet.
Il mio indirizzo è www.giorgiamiazzo.com, trovate le informazioni per contattarmi e se appunto per qualsiasi cosa sono qui. Io vorrei sentitamente ringraziarvi per questa bellissima esperienza con voi.
È
stato veramente bello,
ringraziamo lei.
Sì, diciamo che ci ha deliziato con queste cose che sono straordinarie.
Veramente.
Queste sono veramente storie di noi altri.
E con la promessa che tornerà.
Certo, tornerà.
Grazie.
Volentieri, grazie, arrivederci.
Bene, allora, come al solito, vi dico ciao ciao.
Avete ascoltato Storie de noi altri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.